TTIP, rompere il silenzio sul trattato con gli USA, ecco perché. Di Francesca De Benedetti. Chi lo sostiene promette che la disoccupazione calerà, chi lo critica mette in guardia, l'interesse delle multinazionali scavalcherà i diritti dei cittadini e la sovranità delle loro istituzioni. Nessuno quindi può negare che l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea è un tema rilevante per l'opinione pubblica. Eppure nell'autunno 2014, a settimo round negoziale da poco concluso con un fronte europeo contro il TTIP che si è dato appuntamento l'11 ottobre e in Italia anche il 14, il blackout informativo rimane il peccato originale della trattativa che in un verso o nell'altro ci cambierà. Un segnale di trasparenza è appena arrivato dal Consiglio dell'Unione Europea, che ha reso pubblico il 9 ottobre, su pressione anche della presidenza italiana, il mandato con cui nel giugno 2013 i governi hanno dato il via ai negoziati. Ma la mossa arriva dopo mesi, anni di opacità, e toglie segretezza formalmente a un dossier che era già stato reso pubblico con una fuga di notizie. Quelle 20 pagine di direttiva declassificata rischiano di sembrare la foglia di fico, il cucchiaio di zucchero dato in pasto a un'opinione pubblica europea che cerca di mobilitarsi. Opinione per forza di cose largamente disunita e soprattutto disinformata, il dibattito sull'accordo che trasformerà le nostre vite fatica ancora a debuttare sulla scena pubblica. Pochi ne parlano, il mainstream difficilmente se ne occupa. Non perché il tema non sia fondamentale, un blackout simile è avvenuto di recente in Italia con l'introduzione dell'articolo 81 sul pareggio di bilancio. Era l'epoca del governo tecnico e una maggioranza bipartisan modificò la Costituzione in piena era austerity. Oggi su scala europea la nuova commissione può contare su un blocco pro TTIP e su un presidente Jean-Claude Juncker che già in campagna elettorale sosteneva il trattato come terra promessa per l'occupazione. I Verdi si opponevano, come pure la sinistra europea e altri, ma allora come oggi la disinformazione è il primo serio ostacolo al dibattito e il silenzio a favore di chi gioca. Il trattato ha un obiettivo ambizioso, non tanto e non solo l'abbattimento dei dazi, ma una armonizzazione normativa tra due continenti che hanno regole molto diverse. Nello specifico, per fare qualche esempio, nell'Unione vige il cosiddetto principio di precauzione. Solo una volta accertata la sicurezza scientifica di un prodotto o di una pratica può avvenire la sua introduzione sul mercato. Nel vecchio continente, tra i rischi si includono quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori implicati nel processo produttivo. In America non è così, e vige il criterio opposto. Un prodotto può stare sul mercato fino a che non c'è la prova del rischio. Omogeneizzare le regole significa in pratica un potenziale indebolimento delle garanzie di cui gli europei godono finora. Vale per i farmaci, ma anche per gli alimenti, per gli OGM, in America non è obbligatorio segnalarli nell'etichetta. E vale per i diritti dei lavoratori, il rischio per l'Europa è il gioco al ribasso, la globalizzazione del profitto a scapito di quella del diritto. Gli effetti, inutile dirlo, si giocano anche nel settore dei diritti di Internet, con un depotenziamento del diritto alla riservatezza e il ritorno in campo, sotto altro nome, di ACTA, l'accordo anticontraffazione che riguarda la proprietà intellettuale. Ma c'è di più, e di più radicale. I negoziati si orientano verso una progressiva erosione dei servizi pubblici. Laddove un servizio non è esplicitamente regolamentato come pubblico, allora la norma è la sua privatizzazione. Poi c'è l'elemento chiave, forse quello più contestato dal fronte no TTIP, la possibilità che nell'aula di un tribunale gli interessi delle corporation prevalgano su quelli dei cittadini e dei loro governi. La strada è quella già aperta dal capitolo 11 del NAFTA, accordo di libero scambio USA-Canada-Messico, e dalle trattative di libero scambio UE-Canada. Le società private possono portare i governi in tribunale se i loro interessi, tutelati dall'accordo di libero scambio, vengono intaccati. La multinazionale francese Veolia, che fa causa all'Egitto perché ha aumentato il salario minimo, il gruppo svedese Vattenfall, che fa causa al governo tedesco perché la Merkel ha annunciato l'uscita dal nucleare, sono solo assaggi, esperienze già vissute, di come sarebbe un mondo in cui il profitto può chiamare in causa la decisione pubblica. Sembrerebbe proprio che, in sintesi, gli stati membri abbiano dato delega a Bruxelles perché questa concluda un accordo che li metterebbe sotto scacco, che ne depotenzierebbe la sovranità, non tanto a vantaggio di un organismo sovranazionale di stampo istituzionale, quanto sancendo la priorità dell'interesse economico transnazionale sulla scelta politica. Se è così, o se c'è anche solo il dubbio che sia così, allora il silenzio delle istituzioni e soprattutto dell'informazione, della pubblica opinione, a favore di chi gioca. Siamo nel 2013, il New York Times attraverso una fuga di notizie documenta una fitta consultazione tra negoziatori europei e business leaders. Intanto, il Washington Post conta che ben 480 su 556 voci con cui Obama si consulta per formulare la strategia commerciale vengono dal mondo dell'industria. Ciliegina sulla torta, il Corporate Europe Observatory denuncia l'attività di lobbying pro TTIP tra il 2012 e il 2013. Dice il dossier, la Direzione Generale Commercio della Commissione ha consultato i portatori di interessi. La proporzione è il 92% di lobbisti da aziende private, solo 40 su 560 rappresentanti di interessi pubblici. La fitta rete di interessi privati che sostengono e tentano di influenzare la trattativa mette in difficoltà lo stesso Parlamento europeo. Una volta che i governi hanno approvato il quadro negoziale e dato mandato alla Commissione, le informazioni arrivano rade, l'accesso agli scambi tra le due parti è limitato persino per chi siede a Strasburgo. Come lo stesso negoziatore capo dell'UE Ignacio Garcia Becerro conferma in una lettera al suo omologo statunitense Daniel Mullaney, la riservatezza è un elemento chiave delle trattative. Pressioni degli interessi privati, delega e riservatezza, silenzio mediatico sono le tre carte in un gioco che però, una volta giocato, ha effetti a cascata di grande importanza sull'altro gioco, quello democratico. E in democrazia, l'accountability, l'obbligo di render conto e di risalire alle responsabilità di una scelta politica, dovrebbe essere il punto di partenza. La regola vale ancora di più se a esser messe in discussione sono proprio le regole del gioco. TTIP, il pianeta al servizio delle multinazionali. Di Marco Bersani, da Italia, attack.org. La crisi sovverte e modifica il quadro geopolitico internazionale, mutando i rapporti di forza a livello internazionale e rimettendo in discussione egemonie storiche, sinora date per indiscutibili. Da una parte le nuove potenze emergenti del sud del mondo, quali Brasile, India, Sudafrica e Messico, continuano a crescere e sviluppare il proprio mercato interno, rivelandosi difficilmente controllabili attraverso gli strumenti vecchi dei forum internazionali, come il G20, e, in alcuni casi, rafforzando la costruzione di nuove aree commerciali regionali sottratte all'influenza statunitense, come l'area Mercosur in America Latina. Dall'altra, sul versante pacifico, l'asse economico e geopolitico tra il gigante cinese e la Russia si va prepotentemente affermando come epicentro degli equilibri mediorientali ed asiatici, in una graduale scalata al ruolo di leadership globale. Recenti statistiche affermano come la produzione economica combinata di Brasile, Cina e India supererà entro il 2020 quella di Canada, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e come entro il 2030 più dell'80% della classe media del mondo vivrà a sud. Stretto nella morsa dei nuovi candidati all'egemonia internazionale, con il vecchio partner europeo intrappolato nella spirale delle politiche monetariste basate sull'austerità, lo stanco impero statunitense affila le unghie e adotta una nuova ambiziosa strategia per la riconquista di una nuova egemonia globale diffusa. Nasce da questa esigenza degli USA l'enorme programma di smantellamento delle residue barriere commerciali, giuridiche, politiche al libero commercio e alla libertà di investimento messo in campo in direzione dell'Europa attraverso il TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, e in direzione di 11 paesi che affacciano sul lato del Pacifico: Messico, Canada, Cile, Perù, Giappone, Australia, Malesia, Singapore, Vietnam, Nuova Zelanda e Brunei attraverso il TPP, Trans-Pacific Partnership. L'obiettivo è la creazione della più grande area di libero scambio del pianeta, che comprenderà economie per circa il 60% del prodotto interno lordo mondiale, interamente governata dalle più potenti multinazionali economiche e finanziarie, agli interessi delle quali andranno sacrificati tutti i diritti sociali e del lavoro, i beni comuni e la stessa democrazia. Se per gli USA il TTIP rappresenta la necessità di legare alla propria economia il massimo numero di aree geopolitiche e commerciali possibili, per l'Unione Europea si tratta della più evidente e definitiva dichiarazione di resa di un continente che già da tempo, attraverso la scelta della via rigorista e monetarista in economia, ha deciso di rinunciare alla propria originalità, quella di uno Stato sociale, frutto del compromesso fra capitale e lavoro del secondo dopoguerra, per consegnarsi alle leggi dell'impresa. Se fino all'inizio del nuovo millennio l'Europa si presentava in maniera aggressiva dentro i contesti degli accordi internazionali, pensiamo al ruolo dell'UE all'interno del GATS nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, presentandosi come un continente che, lungi dal proteggere le popolazioni dalla globalizzazione neoliberista, si candidava ad assumerne la guida con l'adesione ai negoziati per il TTIP, l'Europa dichiara il fallimento di quella strategia e, nel contempo, rinuncia ad ogni tentativo di esercitare un proprio protagonismo sociale per giocare la partita di una competizione internazionale tutta giocata al ribasso in tema di diritti del lavoro, di beni comuni e servizi pubblici, di diritti sociali e ambientali. Ma, al di là delle esigenze geopolitiche, il significato profondo del processo in corso con il TTIP e con il gemello asiatico del TPP è la consegna, dietro la strategia di riconquista della scena internazionale da parte dei vecchi padroni del mondo, USA, UE, Giappone, delle sorti del pianeta ad un disegno di politica economica mondiale che vede, forse non per la prima volta, ma certo mai con questa intensità, il totale protagonismo politico delle grandi multinazionali, non più relegate ad un ruolo di influenza e pressione esterna sulle istituzioni politiche, bensì sedute a pieno titolo e in posizione privilegiata nei tavoli di negoziazione. Questo fatto rende il TTIP il luogo dentro il quale si profila, per la prima volta nella storia, la costruzione a tavolino di un'area planetaria di libero scambio messa in campo da un'elite transnazionale che, superando i confini tradizionali fra Stato e privati, tra governi e imprese, si sottrae ad ogni possibile controllo democratico. Di fatto, e se approvato, il TTIP realizzerebbe l'utopia delle multinazionali, un pianeta al loro completo servizio, fino al punto di poter chiamare in giudizio presso una corte speciale composta da 3 avvocati d'affari rispondenti alle normative della Banca Mondiale, un qualsiasi paese firmatario, la cui scelte politiche potrebbero avere un effetto restrittivo sulla loro vitalità commerciale, potendole sanzionare con pesantissime multe per avere, con le proprie legislazioni, ridotto i loro potenziali profitti futuri. E per le élites dell'UE rappresenterebbe anche la possibilità di superare in avanti, attraverso un metatrattato strutturale, l'attuale difficoltà nell'imporre Stato per Stato e governo per governo le politiche di austerità e di smantellamento dello Stato sociale artificialmente indotte dalla crisi del debito pubblico. L'opposizione radicale al TTIP, oltre che una inderogabile necessità per le vertenze e le conflittualità promosse da qualsiasi movimento sociale attivo, rappresenta anche una grande opportunità: ottenere il ritiro senza se e senza ma di quello che rappresenta un disegno esaustivo e totalizzante di un'Europa al servizio dei mercati, metterebbe automaticamente in campo l'opzione di un'altra Europa possibile, quella dei popoli, dei beni comuni, dei diritti e della democrazia. 28 marzo 2014. 11 e 14 ottobre. L'Italia e l'Europa si mobilitano contro il TTIP. Cittadini e movimenti si preparano in tutta Europa per la giornata d'azione contro il trattato di liberalizzazione degli scambi e degli investimenti fra USA e UE. Sotto attacco non soltanto servizi pubblici e beni comuni a rischio di privatizzazioni e svendite selvagge, ma quegli standard come la sicurezza dei cibi, dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, della chimica, gli stessi contratti di lavoro rispetto ai quali Europa e Stati Uniti hanno idee e pratiche molto diverse. Di Monica di Sisto. Società civile, sindacati, contadini, movimenti e attivisti di tutta Europa hanno lanciato una giornata d'azione decentrata per l'11 ottobre 2014, con l'obiettivo di promuovere quante più azioni possibili e rendere visibile questo tema alla maggior parte dell'opinione pubblica, anche italiana, per bloccare i negoziati di liberalizzazione commerciale in corso fra Europa e Stati Uniti. Si chiama TTIP, cioè Transatlantic Trade and Investment Partnership, partenariato transatlantico su commercio e investimenti, ed è l'ennesima minaccia alla democrazia che vorrebbero venderci come una delle soluzioni più efficaci per uscire dalla crisi, permettendo alle imprese europee di fare più affari negli Stati Uniti. Il 14 ottobre alle 16 a Roma, a Piazza Loreto, mentre Renzi accoglie Confindustria e ministri al commercio di tutta Europa per raccontare il contributo, la campagna Stop TTIP Italia convoca un presidio per cominciare a far emergere anche in piazza la contrarietà di tante e tanti che si ribellano all'ennesima svendita annunciata di diritti e beni comuni. Perché ci dobbiamo preoccupare? Perché il trattato, in realtà, vuole creare una sorta di spazio comune di mercato fra noi e gli USA, bypassando il più possibile non tanto dazi e quote mediamente già bassi fra loro e noi, ma tutte quelle regole che fra le due sponde dell'oceano abbiamo liberamente posto ai nostri consumi, alle nostre produzioni, al nostro vivere quotidiano. Sotto attacco sono infatti non soltanto servizi pubblici e beni comuni a rischio di privatizzazioni e svendite selvagge, ma tutti quegli standard come la sicurezza dei cibi, dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, della chimica e gli stessi contratti di lavoro rispetto ai quali fra Europa e Stati Uniti non abbiamo soltanto legislazioni differenti, ma idee e pratiche molto diverse. Il trattato innanzitutto viene negoziato in segreto fra la Commissione europea e il Ministero del Commercio USA. non c'è accesso alle bozze dei testi dell'accordo, nemmeno per i membri del Parlamento europeo o dei parlamenti nazionali, quindi la maggior parte delle cose che sappiamo arrivano da documenti che non avremmo mai dovuto avere. Con la scusa di migliorare il commercio fra le due sponde dell'Atlantico, insomma, i regolamenti disegnati per difendere l'ambiente, i diritti dei lavoratori, i servizi pubblici e gli standard pensati per proteggere i consumatori saranno ridotti nel minor tempo possibile al minimo comune denominatore. Questo si tradurrà, ad esempio, in una riduzione della regolazione sugli investimenti negli Stati Uniti e in standard più bassi di sicurezza alimentare o per l'utilizzo dei prodotti chimici in Europa. Le corporation avranno il diritto di chiamare in giudizio gli Stati che introducessero leggi o regolamenti che potrebbero danneggiare i loro profitti. Questo accadrebbe attraverso meccanismi di arbitrato internazionale che bypasserebbero completamente la giustizia ordinaria. Questa forma di giustizia privata metterebbe a rischio l'intera giurisprudenza. Movimenti, comitati, realtà della società civile e attivisti di tutta Europa si stanno opponendo a questi accordi da più di un anno, raccogliendo, producendo e condividendo informazioni attraverso siti web, piattaforme, media alternativi, incontri grandi e piccoli, organizzando campagne e proteste a livello locale e nazionale, organizzando petizioni e partecipando alle consultazioni pubbliche, contattando e coinvolgendo i membri dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, mettendo sotto pressione i governi europei perché respingano questi accordi. Come campagna Stop TTIP Italia, cui aderiscono oltre 80 organizzazioni, gruppi, sindacati, associazioni e partiti, chiediamo a tutti i cittadini italiani di organizzarsi e di lavorare con creatività. Incontri, volantinaggi, azioni simboliche, campagne social, tweet storming, mozioni di sfiducia presso comuni e regioni, lettere di pressione per i parlamentari ed europarlamentari eletti nel proprio territorio, vale tutto per sventare l'ennesimo pericolo di svendita dei nostri diritti, del nostro domani. La mappa di chi dice no in tutta Europa, con i primi appuntamenti e tutti i materiali da scaricare, è qui, http://www.stoptitipcetatisa.eu/it/ per Monica Di Sisto, è vicepresidente dell'associazione Firewatch, fra i promotori della campagna Stop TTIP Italia. 9 ottobre 2014.